Allora, apriamo questa puntata con una piccola parentesi sulle riforme varate o comunque che hanno proceduto nell'avanzata verso l'approvazione la scorsa settimana in ambito sanzionatorio, e quindi quella riguardante la separazione delle carriere, che dovrà seguire un iter più complesso e articolato, essendo una riforma costituzionale che prevede anche un passaggio referendario, e sulle misure invece applicate alla detenzione formalmente contro il sovraffollamento, ma come vedremo le implicazioni sono molto più articolate. Diciamo che in entrambi i casi può essere importante osservare sia il contesto narrativo sia il contesto del racconto, appunto, che il governo fa rispetto a queste trasformazioni, queste riforme, sia rispetto invece alle traiettorie politiche verso cui tendono queste riforme, nel senso che ad esempio la separazione delle carriere non può essere letta senza considerare il portato narrativo, il racconto berlusconiano, non può essere compresa senza leggere all'interno dello scontro tra esecutivo e magistratura, senza considerare come le nuove destre stiano cercando comunque in giro per il mondo di portare avanti un progressivo controllo dell'esecutivo sull'apparato inquirente, quindi sulla magistratura, diciamo progetto, quello del controllo dell'esecutivo, del governo sui PM, che è trasversale sia all'anima, diciamo, piduista, sia al progetto di Licio Gelli, sia all'anima più orbaniana. Ecco, allo stesso modo anche le trasformazioni in ambito carcerario vanno lette all'interno di questi racconti, per esempio della narrazione appiattita sui suicidi e sul sovraffollamento, che, come cercheremo di vedere, è semplicemente una parte, è semplicemente un fenomeno che descrive l'orrore del carcere, ma è molto pericoloso soffermarsi esclusivamente sui suicidi e sul sovraffollamento per operare una critica al carcere. Trasformazioni, appunto, riforme carcerarie che ovviamente cercano di adeguarsi alla propaganda sul carcere come soluzione a ogni problema della società, quindi al fatto che parallelamente a una richiesta di detenzione per una gamma crescente di condotte si accompagna il fatto che i posti gabbia sono quelli che sono limitati. Oltre a questo c'è poi anche un'altra traiettoria da tenere sempre in considerazione, che è la progressiva privatizzazione, quantomeno di pezzi, dell'apparato detentivo. Partendo dalla questione separazione delle carriere e quindi della differenziazione tra magistrati inquirenti, i PM, e magistrati giudicanti, quindi i giudici, questa separazione comporta che dai concorsi alla carriera, appunto, non possano esserci cambi di ruolo. E questo di per sé potrebbe teoricamente diminuire, diciamo, più su un piano corporativo e relazionale, non certo di risorse e di poteri incarnati dall'accusa, ma potrebbe ridurre la simmetria tra accusa e difesa di fronte ai giudici, nel senso che i PM non farebbero più pezzi di carriera e di formazione e di concorsi insieme ai giudici. Quindi questo vorrebbe dire, riguarderebbe tanto i giudici, e quindi per esempio i GIP, i GUP in fase di indagini preliminari, quanto poi in fase processuale. Non sarebbero più legati questi giudici professionalmente e relazionalmente allo stesso bacino dei PM che stanno portando invece avanti le indagini e l'accusa. Questo, diciamo, se vogliamo, è l'aspetto positivo rispetto a una separazione delle carriere. Un aspetto invece molto più pericoloso riguarda che cosa diventerà, che cosa potrebbe diventare questa nuova figura del PM, e la questione sollevata da alcuni giuristi mi sembra interessante, nel senso che il magistrato inquirente, così come le procure, potrebbero diventare più simili ai cosiddetti prosecuting attorneys, ai procuratori americani, e quindi assumere un ruolo ulteriore di controllo politico della polizia giudiziaria, della polizia che porta avanti le indagini, che porta avanti le perquisizioni, i pedinamenti, le intercettazioni, via dicendo, e quindi una traiettoria che avvicinerebbe maggiormente i PM, la pubblica accusa, molto di più anche a livello pratico al Ministero degli Interni. Nei paesi dove la separazione delle carriere è consolidata, si può osservare come questo tipo di nuova postura, diciamo, dei magistrati inquirenti, della pubblica accusa, li avvicini strutturalmente maggiormente all'esecutivo, consentendo ad esempio una concentrazione pilotata di risorse punitive verso certi fenomeni, o un approccio invece più accondiscendente verso altri, qualcosa che è già sicuramente osservabile ma che potrebbe venire potenziato come fenomeno. Dopodiché, come ben sappiamo, in Italia, così come probabilmente in quasi tutto il mondo, la giustizia è e resta fortemente determinata da questioni di censo, di classe, cioè se sei molto ricco o se sei all'interno di strutture di potere, è molto probabile che tu venga informato delle indagini nei tuoi confronti, come emerge molto frequentemente, e che tutto il trattamento sia molto diverso dalla cortesia durante gli interrogatori a un maggiore accesso alle misure alternative. Quindi questa separazione delle carriere potrebbe plasmare un PM più simile al procuratore, ai procuratori statunitensi, ai public attorneys, potrebbe renderli quindi maggiormente afferenti all'apparato repressivo e non a quello in generale giuridico, maggiormente vicini a una sinergia forte col Ministero degli Interni e quindi un potenziale intervento dell'esecutivo più forte rispetto all'autonomia precedente. In ogni caso, come ben sappiamo e come abbiamo cercato di ribadire, non è certo quello a risolvere la questione della giustizia come strumento di repressione dei fenomeni, ma soprattutto di tutela di determinati privilegi, come si può osservare costantemente. In generale, la stessa concezione di fenomeni criminali è qualcosa che in una fase della storia è stata fortemente dibattuta. Ci sono state diverse correnti, c'è stato per esempio il socialismo giuridico che cercava di riconoscere i fenomeni sociali come l'elemento da osservare e non solo la condotta dell'individuo. Sono stati schiacciati evidentemente dalla giustizia borghese, dalla giustizia poi successivamente fascista con il codice Rocco che è ancora sostanzialmente l'impianto del codice penale su cui poi si innestano le varie trasformazioni, i vari nuovi reati con qualche apputazione, qualche aggiunta, ma sostanzialmente il nostro codice penale è ancora a livello radicale, a livello di radici, il codice Rocco. Detto ciò, avevamo accennato al fatto che la giustizia classista si descriva nel suo operato anche per esempio attraverso dei privilegi consentiti rispetto al maggior accesso a non solo risorse per portare avanti la propria difesa e prolungare i processi, ma anche semplicemente un maggior accesso alle misure alternative, e questo ci conduce verso il secondo elemento affrontato da queste riforme portate avanti dal ministro Nordio, ovvero la detenzione. Tornando sempre a questo confronto tra il racconto, la narrazione, il racconto portato avanti dal governo, il racconto funzionale a sedurre la popolazione e a mantenere qualche forma di coerenza narrativa, e poi invece i dati di realtà, quello che emerge è abbastanza interessante. Emerge che per la propaganda pan-carceraria, per la propaganda di questo governo che intende risolvere qualunque contraddizione all'interno della società, qualunque problema, qualunque forma di condotta non gradita con il carcere, per cui tutti appunto i fenomeni sgraditi vanno affrontati o con l'arresto o con addirittura aumenti di pena per quanto riguarda determinati fenomeni, esistono però evidentemente, questo è il dato materiale, dei limiti, esistono dei limiti oggettivi come la capienza delle prigioni, come i posti gabbia disponibili. Il sovraffollamento è sicuramente un problema crescente, ma neanche così tanto, nel senso che adesso ci sono circa 63.000 detenuti su circa 50.000 posti gabbia, e quindi per poter portare avanti questo progetto ultra repressivo, questo progetto pugno duro, law and order, rappresentato in modo particolare dal DL Sicurezza firmato da, intestato da Nordio, Piantedosi, Crosetto, sommato al decreto Caivano sulla giustizia minorile e al fatto che sostanzialmente le uniche merci politiche di questo governo sono repressione e guerra alle persone migranti, questi posti gabbia si devono trovare in qualche modo, altrimenti crolla la narrazione. Abbiamo detto, il sovraffollamento in qualche modo è presente, è un problema crescente, ma il sovraffollamento è forse anche il più grande nemico della lotta e della critica contro il carcere, non nella sua dimensione materiale, ma per il fatto che tutto viene appiattito a questo fenomeno. Tutta la critica al carcere viene oramai appiattita al sovraffollamento e ai suicidi, e non si osservano in questo modo né l'inutilità del carcere né la sua letalità, che prescinde dal sovraffollamento e dai suicidi, come abbiamo cercato di raccontare molte volte. Basti pensare che il numero di morti per altre cause, e potete trovare il dossier Morire di carcere compilato purtroppo quasi quotidianamente da Ristretti Orizzonti, che in due colonne suddivise per suicidi e per morti per altre cause tiene il conteggio dei morti, il body count ogni anno, ebbene il numero di morti per altre cause, quindi per questioni che vanno dal caldo estremo all'abbandono sanitario, ai malati gravi ai quali non è consentito di farsi curare in ospedale e via dicendo, ebbene è impressionante la cifra di persone che il carcere uccide. Quindi quando si sente parlare di sovraffollamento e suicidi, si sta sostanzialmente normalizzando tutto il resto. Tornando appunto al fatto che sì, sia un problema crescente quello del sovraffollamento, ma non certo qualcosa di eccezionale, basta osservare i dati. Seppure appunto le cifre del sovraffollamento siano in crescita, questo fenomeno è strutturale all'apparato detentivo a partire dagli anni 90, con poi una crescita significativa negli anni 2000 e con un sostanziale assestamento fino a oggi. Cioè, diciamo che dopo la grande campagna di edilizia carceraria degli anni 80, fase in cui è stato costruito per esempio il carcere delle Vallette qui a Torino, i posti gabbia in Italia sono aumentati qualche migliaia di unità, nonostante appunto nella fase iniziale, diciamo, della estensione dei posti gabbia, il numero di persone rinchiuse in quella prima fase si è sempre aggirata attorno ai 45.000 detenuti, 52.000 contando che appunto ci sono delle oscillazioni, ma la questione è che i posti gabbia a partire dagli anni 80 sono stati subito riempiti, sono state costruite nuove galere e questa quantità di posti gabbia, passando, diciamo, aumentando di circa 15.000 unità, è subito stata riempita. questa campagna di edilizia carceraria degli anni Ottanta ha di fatto gettato le basi materiali per l'aumento delle detenzioni. Quindi si sono scatenati poi dei fenomeni repressivi, la guerra alla droga, la trasformazione della repressione in principale merce politica, soprattutto vista l'ascesa delle nuove destre normalizzate da Berlusconi. Prima le destre in Italia, prima degli anni 90, avevano un ruolo decisamente marginale all'interno dell'apparato legislativo. Le destre intendo, non la Democrazia Cristiana, ecco, non i repubblicani, non i liberali, che manco esistono più. Comunque la dimensione politica della detenzione di massa, il fatto che sia una scelta politica, è evidenziata dal fatto che se non aumenta la popolazione in generale, non aumenta la popolazione dell'Italia, non aumentano e anzi diminuiscono i reati, ma cresce potentemente la popolazione detenuta a partire proprio da quegli anni 90, qualche responsabilità normativa e culturale dovremmo riuscire a identificarla. Rendiamoci conto che appunto negli anni 80 vengono costruite queste nuove carceri. Nel 1991 c'erano 31.000 detenuti. Nel 99 progressivamente si sono riempiti tutti i posti gabbia edificati negli anni 80. Nel 99 ce n'erano 51.000. Quindi nel giro di 8 anni sono aumentate di 20.000 unità le persone detenute, andando a riempire appunto tutti i posti gabbia costruiti negli anni 80. Tra gli anni 80 e gli anni 2000 la popolazione dell'Italia è rimasta sostanzialmente invariata, mentre quella detenuta è aumentata rapidamente di circa 20.000 unità, arrivando poi a un aumento di 30.000 unità negli anni successivi. Cioè sostanzialmente dagli anni 90 agli anni 2010 la popolazione detenuta è raddoppiata, senza che sia raddoppiata la popolazione italiana e senza che siano raddoppiati i reati. Anzi, molti reati, soprattutto quelli violenti, sono diminuiti. Quindi, mentre Giorgia Meloni dichiara in passato si adeguavano i reati al numero dei posti disponibili nelle carceri, noi riteniamo viceversa che uno Stato giusto debba adeguare la capienza delle carceri al numero di persone che devono scontare una pena. Ecco, basta osservare i dati storici per determinare come l'aumento dei posti gabbia porti a un loro riempimento fino al sovraffollamento, perché il sovraffollamento è la condizione economica che ne giustifica l'esistenza. La funzione del carcere come programma sociale per la gestione della marginalità risulta efficace da un punto di vista economico se lavora a pieno regime. Quando Giorgia Meloni dice in passato si adeguavano i reati al numero dei posti disponibili nelle carceri, beh, in effetti è vero, nel senso che si devono riempire, quindi i reati devono essere funzionali a far lavorare le galere a pieno regime, anche perché l'indotto carcerario è un indotto che fornisce lavoro a decine di migliaia di persone. Ovviamente sto parlando del personale, dei secondini, del personale civile, via dicendo, che riguarda un indotto logistico di fornitura di servizi, di cibo, via dicendo, per il quale comunque degli interessi specifici ci sono. Restando sempre sul piano della cultura politica, di fronte a un tasso di sovraffollamento paragonabile a quello contemporaneo, quindi di nuovo un sovraffollamento del circa 120-130%, nel 2006 si è registrato un fenomeno eccezionale se letto con gli occhi del presente. Nel 2006 si registra l'ultimo indulto nella storia italiana e da lì scompaiono dall'alveo del possibile gli strumenti di grazia che fino ad allora erano normali. Addirittura il Ministero della Giustizia si chiamava Ministero di Grazia e Giustizia. Sostanzialmente fino al 2006 erano concepibili l'amnistia, l'indulto, le famose morte di papa e via dicendo. Anche in questo caso, per l'avanzata dell'estetica del punitivismo come principale merce politica portata avanti dalle nuove destre, questi concetti che sono stati normali fino ad allora scompaiono. Comunque, tornando ad oggi, dopo, scusate, questo lungo preambolo per in qualche modo decostruire la mitologia del sovraffollamento, tornando ad oggi, dopo varie proposte di conversione di caserme dismesse, militari dismesse e simili da convertire in posti gabbia, probabilmente dovendosi confrontare con il dato materiale dei costi per appunto queste ristrutturazioni, il Ministero di Nordio a partire da aprile 2025 ha iniziato a puntare sui container, sulle celle container ispirate dai centri di detenzione per migranti realizzati in Albania. E se ad aprile 2025 i posti nei container dovevano essere meno di 400, ora se ne ipotizzano circa 3.000, ai quali poi si sommano il ripristino delle circa 5.000 celle inagibili, diciamo 5.000 posti cella inagibili e vari altri magheggi per arrivare poi sostanzialmente a meno di 10.000 posti gabbia in più. Tra l'altro, per tutte queste operazioni ci viene spiegato che una risorsa consistente viene erogata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in modo che Salvini, anche mentre lo hanno messo a giocare con i trenini e i ponti, possa intestarsi una politica repressiva. E quindi possa dire: beh, i container li ho pagati con i soldi del mio ministero. Qualcosa di più afflittivo si possa immaginare? Non lo so. I pozzi con le grate, probabilmente. Tra l'altro, mentre il caldo sta continuando a mietere vittime nelle carceri, mentre finalmente iniziano a emergere anche le evidenze del ruolo della crisi climatica e del caldo nella morte delle persone detenute, ecco che si pensa dei bei container. Comunque, per farla breve, questi container, questi moduli dovrebbero iniziare a essere piazzati probabilmente a breve, forse, nel carcere di Uta in Sardegna, mentre parallelamente si attiveranno i processi di privatizzazione delle carceri attraverso il trasferimento nelle comunità terapeutiche, che è l'altro grande capitolo di questa riforma detentiva, riforma delle politiche carcerarie. Ovvero il trasferimento potenziale e, come per tutte le misure alternative, ovviamente vincolato alla macchina brutale della magistratura di sorveglianza, trasferimento di persone detenute con diagnosi di dipendenza da alcol o droghe. Quindi questo, occhio, significa circa 10-15.000, se non di più, persone detenute in carcere. Non si capisce come sia possibile trasferire di punto in bianco, seppur appunto coi tempi della magistratura di sorveglianza, 10-15.000 persone almeno dal carcere alle comunità terapeutiche. È molto probabile che si stia progettando, e sicuramente gli attori in grado di operarlo staranno già subodorando l'affare, il coinvolgimento appunto dei grandi gruppi della carcerazione privata, che dopo il loro ruolo nei CPR, nei centri di detenzione per migranti, avranno sicuramente sviluppato canali relazionali preferenziali con lo Stato italiano. E quindi possiamo immaginarci spuntare come funghi tante San Patrignano gestite da Sodexo, da Acquarinto, da Sanitalia, magari appunto anche da G4S, dalle multinazionali carcerarie, liberando appunto dei posti molto specifici, quindi liberando circa dai 10 ai 20.000 posti nelle carceri per i tossicodipendenti e per persone con diagnosi di tossicodipendenza e liberandole per tutta un'altra serie di reati, per esempio tutti quelli compilati all'interno del decreto sicurezza.